Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Gentili ascoltatori a tutti voi, un cordiale saluto di pace e bene. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez. Vi trasmettiamo ora la seconda parte del nostro dialogo con la scrittrice, fotografa e regista Marilena Umuosa sulla sua opera Un romanzo dal titolo Negretta, pubblicato dall'edizione Red Star Press di Roma.
Minje moja bu pur pu bati moja bu jus pur meju ai moja ansiana bu minje misti nang babu respira misti nang babu descansa misti babu vivi misina notis di turbada misina notis ma medunyu misti ojau buna luta ma kujitu tenku luta sin vingança buna vensi.
La mia questione adesso riguarda un po' la questione della stilistica del testo, perché come ti dicevo l'altra volta, in realtà sembra un romanzo, ma di fatto leggendolo sembra più un diario autobiografico, scritto in maniera quasi autobiografica, col nome del personaggio Marilena, ma anche perché i episodi sono fatti, accaduti, sono storici. E perché hai scelto questa stilistica e quanto abbia costato procedere in questo modo?
Allora, questo è un romanzo ed è un romanzo perché queste storie sono ispirate alla mia vita e quindi non sono tutte storie vere, ma molte, la maggior parte sono proprio vere, soprattutto praticamente gli episodi di razzismo presenti nel libro. È un libro che è stato scritto a istantanee, con dei flashback che vanno indietro nel tempo per scavare nei personaggi dei genitori, della madre e del padre. In realtà questo romanzo è costruito quindi con dei mini capitoli e in realtà io volevo che si susseguono l'uno dopo l'altro. In realtà io volevo che ogni capitolo avesse una pagina a sé e sono stati scritti in questo modo, in un modo quindi anche forse fuori dall'ordinario, perché io volevo andare diritta al punto e proiettare direttamente il lettore nell'episodio, nel fatto che viene descritto in maniera breve e anche cercando di veicolare l'emozione in quel momento. Sono come tanti flashback della mia infanzia, della mia adolescenza, in cui io voglio veramente portare il lettore in modo che possa vivere insieme a me quello che io ho provato. Non credo nella scrittura quella un po' più dettagliata in cui si descrive il gesto della mano piuttosto che i passi, il numero dei passi compiuti nella stanza. Per me è importante raccontare il fatto, quello che è successo e l'emozione che arriva direttamente nel cuore per il fatto che stai leggendo, non perché te lo dico io. E quindi così è stato creato questo libro e veramente quindi siamo nel presente insieme a Marilena, quindi viviamo l'Italia degli anni 80 e poi 90, 2000. Però nel frattempo scaviamo anche nella storia di due personaggi con questi flashback che rimandano ai genitori, in cui tu riesci a comprendere il perché questi genitori sono fatti in questo modo, reagiscono in questo modo. C'è tutta una storia dietro, addirittura con la storia di mio padre si arriva agli anni della Seconda Guerra Mondiale, perché lui ha vissuto il fascismo, la sua famiglia l'ha vissuto e vediamo anche come. E poi invece con la mamma andiamo nel Ruanda del 59, perché poi lei è nata degli anni 50, perché poi lei è nata nel 52, e quindi si scava nei tre genocidi. Il terzo genocidio lei lo vivrà però in Italia, e quindi il libro è stato proprio costruito in questo modo, con questo intento.
Un'altra cosa che colpisci leggendo, e quando mediti su ciò che stai leggendo, è l'aspetto del linguaggio. Heidegger diceva che il linguaggio è il pastore dell'essere, e io penso sempre che se vuoi capire l'andazzo di una società, ascolta come usa il suo linguaggio. E la cosa che colpisce della ricchezza del problema linguistico, non so se tutti poi ci arriveranno, perché vedo che anche il tuo paese, che è l'Italia, fa fatica a riconoscere questo, perché si ferma molto sull'aspetto degli stranieri. Però è un romanzo che nell'aspetto del linguaggio contiene tre lingue, no? Oltre ai corpi personaggi, perché tutto questo è linguaggio, ma parlo in questo caso della lingua, la ricchezza, la plurivocità, la sinfonia delle lingue che riesce a mettere insieme. È italiano, ruandese, bergamasco allo stesso tempo. E sembra però...
E anche cicewa.
Sì, sì, ecco. E sembra però che stai parlando soltanto italiano, senza farlo capire. E invece sono culture, lingue, tempi, eccetera, che si addentrano l'uno l'altro. Cioè non sembrano montagne, perché solo le montagne non si incontrano. Come dice di fatto un proverbio ruandese, no? Solo le montagne e le colline non si incontrano, il resto si incontra. Come consideri questo aspetto? E rispetto alla letteratura italiana, che ha difficoltà ad aprirsi a persone come te che scrivono proprio perché sono considerate già a priori straniere, non si riesce a vedere che oggi voi in qualche modo siete già custodi del popolo italiano, perché custodite ciò che è più essenziale di ogni essere umano, la sua lingua, e lo innovate questo linguaggio italiano, eppure quelli lì erano convinti di essere più italiano di te. Ecco, come si spiega?
Allora, a me piace tantissimo come tu l'hai definito, una sinfonia delle lingue, bellissimo. Partirò da un episodio del libro in cui la protagonista va a scuola e, parlando proprio di lingua, la maestra le dice: Marilena, guarda che qui stiamo studiando l'italiano, che è ben diverso dall'africano. Quindi perché parli di lingue devo parlare di questo episodio. Già da scuola viene messa in discussione che la bambina parli bene l'italiano. In realtà Marilena, quando va a scuola e impara quindi a leggere e a scrivere, conosce delle parole che sono un po' francesizzate dalla madre, perché a casa la mamma e il papà parlavano in francese come lingua ponte, perché la madre ancora non parlava bene l'italiano. E il padre conosceva il francese perché così in Ruanda comunicava con la moglie, che in Ruanda, bisogna anche dirlo, era una ex colonia belga. Quindi la bambina parla sì l'italiano, però ha delle parole che sono un po' pronunciate in maniera diversa dalla mamma, e la maestra pensa che quelle parole, ma sono proprio cose minime, e sono poche quelle parole, come chitarre invece di chitarra, o cortello piuttosto che coltello, proprio due o tre parole che per sbaglio, quindi la bambina dice a scuola, in classe, e la maestra subito pensa che sia africano, unendo quindi nell'africano tutte le quante sono tantissime parlate, migliaia di parlate di un continente intero, e quindi con già un pregiudizio nei confronti della piccolina. Il linguaggio è, come dicevi tu, è molto presente nel libro, questo plurilinguismo, nel senso si parla l'italiano, ma poi, come dicevi tu benissimo, si parla anche in Kinyarwanda, è la mamma che impreca e dice Niagassani, che vuol dire per amor di Dio, per amor del cielo. Poi c'è anche bergamasco, espressioni bergamasche, che la protagonista conosce anche molto bene, visto che è di Bergamo, e a dispetto di quanto la gente non creda del posto, lei non solo quindi conosce bene l'italiano, ma conosce benissimo anche il bergamasco, e l'italiano lo conosce forse anche meglio di tanti altri, perché la mamma sempre l'ha spronata con quest'ansia dell'adattamento e del dover fare di più degli altri a dare il massimo a scuola. E quindi è presente anche il Cicewa, dicevo, che è la lingua del Malawi, dove il padre è stato missionario per 10 anni prima di andare in Ruanda. Infatti si prega in Cicewa, e anche in alcuni flashback il Cicewa è presente. Quindi tutte queste influenze linguistiche che convergono in questo libro non sono altro che lo specchio della nuova Italia, che non è fatta solo di italiani, nel senso italiani bianchi, senza origini straniere, ma è fatta veramente di nuovi italiani, cioè persone che hanno anche in più un grande valore aggiunto, uno straordinario bagaglio aggiunto, molto prezioso, che è quello dei genitori di origine straniera. Quindi e ci sono appunto anche tantissime persone migrati da altri paesi in questa Italia, e sono il motore, secondo me, il futuro di questo paese. E hai assolutamente ragione a dire che bisogna dare più spazio a queste voci, perché veramente sono sempre di più i nuovi italiani, e tantissime sono le persone, per esempio, che dopo aver scritto questo libro mi hanno detto: ma veramente tante, grazie per aver scritto questo libro, perché mi sono riconosciuta quasi in tutto. E io questo libro l'ho ambientato negli anni 80 e 90 principalmente, perché io sono nata negli anni 80, eppure a distanza di 30 anni e passa, questi ragazzi mi scrivono, quindi ragazzi di tutte le età, anche persone ventenni piuttosto che trentenni, ma anche di più, che mi dicono grazie, perché veramente mi sono riconosciuta quasi in tutto. E questo per me è veramente la gratificazione più grande, perché per tantissimi anni sono vissuta senza conoscere altre persone come me di origini straniere. Sembra assurdo dirlo, ma io sono cresciuta in un paesino in cui, anzi vari paesi, visto che abbiamo veramente traslocato un posto all'altro, in cui eravamo sempre l'unica famiglia di origine straniera, e io ero sempre l'unica persona, bambina nera, a scuola, parlo quindi asilo, elementari, medie, superiori. Io ho anche una sorella, e all'università ci scambiavano, perché eravamo le uniche due, ci scambiavano, mi chiamavano con il nome di mia sorella e chiamavano lei con il mio nome, per assurdo. E quindi sentirmi rappresentata è fondamentale, e sono cresciuta quindi con modelli neri negativi. Nelle favole leggevo dell'uomo nero, che trovo tuttora anche nelle favole che leggo la mia bimba, la strega nera cattiva, il gatto nero che porta sfortuna, gli attori hanno sempre ricoperto il ruolo di schiavo, servitori venivano addirittura ridicolizzati durante il doppiaggio italiano, con degli accenti ridicoli che li facevano sembrare dei clown. E quindi avevo proprio questa sete di rappresentazione, che è il motivo anche alla base delle insicurezze, di quel senso di inadeguatezza che mi hanno fatto, appunto, che mi hanno formato, che sono ancora parte di me, delle cicatrici profonde che mi ci è voluto molto tempo per guarire, ma che ancora non sono guarite del tutto, solamente poi con l'amore, con il viaggio, quindi ho iniziato pian piano ad acquisire un po' più di confidenza, ma l'assenza di rappresentazione è stato sicuramente la base, insieme, unito al razzismo che vivevo e che viveva la mia famiglia, ad essere la base delle mie insicurezze, di quel profondo senso di inferiorità. Quindi libri che parlino, questo è uno dei rari libri che ha per protagonista una donna nera italiana. Quanti libri ci sono del genere? Sicuramente negli ultimi tempi, anzi in quest'ultimo anno, c'è stato quasi un boom di, non un boom esagerato, però ci sono più scrittori di seconde generazioni che iniziano a parlare di sé, magari anche con i primi memoir, quindi raccontano la propria esperienza. Sono pochi, perché li conti sulle dita della mano, ma ci sono. ci sono, però sono pochissimi e soprattutto questi, essendo proprio perché sono così pochi, a maggior ragione, vanno introdotti nel programma di educazione scolastico in Italia, perché è importante cercare di aggiornare anche il curriculum inserendo questi testi, ma anche inserendo comunque testi testimonianza di persone che provengono da un'altra cultura, per aiutare ad aprire la mentalità e capire che il diverso non è un difetto, ma è una virtù, è qualcosa in più, è un punto di partenza, è un punto di forza.
Però allora come tu giudichi questo fatto che, nonostante tutto, dopo un bel po' di tempo, la letteratura scritta dagli stranieri qui è immensa, però l'Italia è l'unico paese, a differenza della Francia, l'Inghilterra, eccetera, dove ancora si continua a parlare di letteratura straniera, quando questi qua usano la lingua italiana, migliorando, apportando con tutti gli apporti come quelli tuoi che portano, e che servono ad arricchire la lingua italiana, probabilmente molto più di quanto loro stessi non se ne rendono conto. Perché quando uno è custode della tua lingua, vuol dire custode del tuo patrimonio del passato e futuro. Ma come giudichi allora il fatto che la società italiana sia ancora l'unica che non riesce a vedere questo come qualcosa di proprio e ha bisogno di differenziare noi altri, loro altri?
È una bella domanda. Io penso che ci siano grandi passi da fare nel nostro paese. Innanzitutto accettare il proprio passato storico, come quello coloniale appunto, e parlarne apertamente, parlarne anche a scuola prendere responsabilità delle proprie colpe, quindi di quanto è successo. E quindi proprio la storia del colonialismo in Italia ci insegna che l'Italia fa fatica ad accettare il diverso e la verità di quanto è successo in questo paese, anche perché, sai, Filomeno, mi sono trovata in una situazione un po' particolare, mi è stato chiesto di girare un video per rimuovere per l'ennesima volta la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini nella ex Repubblica di Salò, quindi nel comune di Salò tutt'oggi Benito Mussolini conserva la cittadinanza onoraria. E quindi io mi sono trovata in quella situazione a girare questo video, ho dato tutta una serie di motivi per cui Mussolini non poteva detenere ancora nel 2020 la cittadinanza onoraria, e qualcuno tra i commenti mi ha scritto: ma è stata tutta colpa di Hitler alla fine, non è stata colpa di Mussolini. Commenti del genere. E io mi rendo conto che ho proprio provato una certa, cioè, quasi pena per quella persona, perché io mi rendo conto che in Italia, visto che ho anche io studiato in questa scuola, la Seconda Guerra Mondiale e quindi il tema del colonialismo non viene affrontato in maniera chiara. Sembra quasi che l'Italia in qualche modo sia stata coinvolta in questo genocidio che ha mietuto milioni di vittime quasi per caso, e del colonialismo si parla a malapena, senza parlare anche di tutte le vittime, di tutti gli stupri, di tutto quello di cui l'Italia si è macchiata in un conflitto del genere. L'Italia fa veramente fatica a fare pace con il suo passato coloniale e fa fatica ad accettare, anche secondo me per questo, i nuovi immigrati. È ora di affrontare il passato coloniale dell'Italia, è ora che l'Italia affronti veramente seriamente, faccia pace con il suo passato e soprattutto ne parli, aggiornando quindi anche i libri di testo. E in questi libri di testo, in questi curricula scolastici, è importante che ci siano anche, appunto, come dicevi tu, dei libri di testi un pochettino più aggiornati, anche per quanto riguarda appunto la letteratura delle nuove generazioni, ma anche semplicemente, quindi, libri di testo che parlino dell'Italia di oggi, e un programma anche che non resti ancorato, come ai miei tempi, alla guerra fredda, e si arrivava alla guerra fredda per miracolo senza mai conoscere la politica o i fatti dell'attualità. Quindi l'Italia deve guardare, anche a partire proprio dalle scuole, alla sua storia e alla sua storia attuale, facendo anche pace con il passato, secondo me, e dando molto spazio a queste voci nuove, alle voci delle persone immigrate in Italia, prime, seconde, terze generazioni che hanno sicuramente un bagaglio culturale straordinario, prezioso, importante, una risorsa per il paese che va studiato.
Grazie di cuore Marilène, termina qui il nostro programma di oggi, ritorneremo ancora a parlare con lei nei nostri programmi di Afrofonia. A tutti la continuazione di una buona e serena domenica. Allé, alla prossima domenica sempre con Afrofonia.